chi ha fatto il debunking del China Study, e ci sono state alcune persone importanti, tra cui anche però una poco importante che presenta lì spesso tutti gli anni all'associazione, alla Ancestors Health Symposium, che si chiama Denise Meagher, è diventata famosa proprio perché ha fatto il debunking. Come ha fatto a fare il debunking? Era una ex vegetariana, 16 anni di vegetarianismo, 10 o 16 anni, che dopo essersi devastata con diete vegetariane, cioè l'ultimo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando è andata dal dentista e questo gli ha detto che aveva 16 carie e diceva, poi non stava bene la cosa, e lì ha capito cazzo, che a questo punto bisogna lasciarla, dopo 10 anni di vegetarianismo, per motivi etici, come le tante le cose, lascia questo, questa qua poi si è messa a studiare nutrizione per conto suo, ma questo non fa altro che fargli onore, come dovrebbero fare tutti in un certo modo, in un certo livello, proprio perché è importante fidarsi, ma approfondire quello che è qualcosa che interessa la nostra vita, influenza la nostra vita giornalmente, più volte al giorno, per tutta l'estensione di quello del nostro tempo di esistenza, un minimo di interesse chiunque dovrebbe averlo. Questa Denise Meagher, cazzo, si è messa a guardare il China Study, proprio il libro, quello da cui è partito Campbell, cioè, che è un libro pazzesco, è stata 4 mesi andare a fare statistiche, andare a vedere, di associare quelle che erano i dati ricavati ai confronti statistici e alla probabilità che questi dati ricavati fossero causa-effetto dell'aumento di tumore o meno. E cazzo, non si è trovato niente. Allora lei, tra l'altro, dopo aver fatto il debunking di questo, è andata anche a cercare i lavori di Campbell, e tra i lavori di Campbell c'erano anche i lavori sulle proteine e sulla funzione, sui dati di correlazione a un tumore in maniera inversamente proporzionale, cioè più nelle diete con maggior quantitativo di proteine i tumori erano meno presenti nella popolazione. Grazie, per cui immaginate,
un po' un controsenso rispetto al,
esatto,
alle sue idee attuali.
No, più che alle idee attuali è quello che gira, quello che sta girando, c'è in atto, almeno in Italia, solo in Italia, è particolarmente sensibile, te l'ho sempre detto, a tutto quello che è alimentazione, allenamento, cioè siamo un popolo avanzato su questo, cioè in Spagna, in Grecia, in Belgio, in Finlandia, in Francia non si riaprono neanche questi dibattiti, neanche in internet, c'è pochissima gente, no, da noi invece si aprono effettivamente questi dibattiti. C'è molta gente che segue queste cose qua e che dibatte e che prende posizione. Questo è anche un bene da una parte. Dall'altra, come abbiamo sempre detto, se non hai il background culturale per capire quello che stai leggendo, quello che ti stanno dicendo, rischi di fare come gli ignavi nella commedia dantesca, correre dietro un drappo che continuava a muoversi senza mai aver preso una posizione nella vita. Era la punizione accessoria. Non riesci a prendere una posizione perché continui a cambiarla. Perché? Perché la cambi, perché non hai una base su cui costruire le tue informazioni, fondamentalmente. E quindi, tornando al discorso delle proteine di oggi, quando hanno detto che le proteine della soia erano da scartare in quanto proteine che rendevano di meno, dai dati, dai test che erano stati effettuati in termini di crescita muscolare, nessuno ha avuto niente da dire, a obiettare. È tutta gente che lo sa già, naturalmente.
A parte quelli che non si erano mai allenati, purtroppo. Che presentano studi, ma
cazzo,
la panca piana non l'hanno mai fatta.
Perché la norvegese delle proteine, dello studio sulle proteine.
Esatto. Cazzo. Impressionante. Vabbè, purtroppo. Però insomma si è concluso un bellissimo convegno. Che ha dato tanti spunti su cui di riflessione e che sicuramente nei prossimi mesi rilavoreremo e approfondiremo, perché ovviamente questo è l'inizio, è un punto di partenza, ma non ha chiaramente dato dati definitivi.
Assolutamente, ma però interessante, tutti grossi, grandi, partendo da Häkkinen a Kramer, diciamo, e anche qualche italiano, forse anche Paoli, cazzo, l'ha detto, sicuramente il ragazzo che parlava di pustorologia, come si chiamava, Francesco
Pacelli.
Pacelli, esatto, hanno tutti spesso puntualizzato il fatto che non tutti gli studi scientifici sono attendibili, nel senso che bisogna capire bene qual è il contesto di quello che si sta facendo, cioè capire bene quello che c'è alla base della costruzione dello studio, come avevamo detto l'altra sera, e andare e di conseguenza poi determinare se in maniera critica se uno studio può essere attendibile per quello che stiamo cercando, oppure semplicemente una cozzaglia di cose fatte da persone che hanno capito poco di quello che stavano facendo e non hanno settato l'esperimento nella maniera corretta. Bello è stato il discorso che ha fatto Kramer sul discorso sul testosterone, no, oggi. Che diceva, vabbè, in certe fasi dopo l'allenamento registriamo delle cadute di testosterone. Allora uno dice, vabbè, allora questo tipo di allenamento non ha funzionato bene, ma poi se andiamo a vedere i recettori androenergici sono magari il doppio rispetto a quelli che erano attivi normalmente durante le fasi precedenti, per cui a un abbassamento della metà del testosterone in realtà c'è una capacità di assimilazione, di un'attività biologica, diciamolo correttamente, doppia rispetto a prima, e quindi le due cose si compensano. Ci sono una serie di fattori che vanno sempre presi in considerazione, non è, ed è complesso, è assolutamente molto complesso.
Infatti è un modo in più, diciamo una conferma ulteriore del fatto che chi cita studi a caso ovviamente e non ha una capacità critica di lettura e una conoscenza anche variegata della biologia, ha veramente poco da dire, nel senso che lo studio in quel modo non è un di supporto, ma semplicemente è una citazione fine a se stessa, non rende atto dell'idea che si vuole presentare, questo sicuramente. E a maggior ragione oggi abbiamo capito ancora di più quanto sia complicato usare della letteratura di supporto. Davvero complicato, davvero davvero complicato.
Beh, Kramer ha finito dicendo, adesso vi ho presentato questi dati, queste slide erano veramente tantissime, piene di dati, ecco. Fa, onestamente, se mi chiedete a me cosa ne so io di tutta sta roba, e lo sta dicendo uno che ha fatto 1000 pubblicazioni, questa roba intesa come allenamento di forza, vi dico poco, niente forse. E questo è emblematico della complessità. Chiaro che non è vero che non ne sa niente, ne sa molto, ma è talmente complesso, come dicevi giustamente tu, la cosa, che per quanto noi accumuliamo dati, discorso ha toccato anche il discorso del riduzionismo Kramer, dice prima della scienza ufficiale del 1900 i maghi, diciamo gli sciamani maghi, avevano completato la visione olistica dell'universo e dell'uomo, cioè avevano integrato tutte le loro conoscenze in una maniera olistica generalizzata, e in qualche modo avevano dato delle spiegazioni che poi sono anche interessanti, molte anche vengono riprese oggi dalla medicina cinese, lo shiatsu e altre cose. Noi cosa abbiamo fatto? Invece siamo andati a scomporre in pezzi sempre più piccoli, riduzionismo, quello che è. E se andiamo a scomporre in pezzi sempre più piccoli non finiamo mai. Da una parte è vantaggioso perché crea un sacco di lavoro, siccome è una cosa infinita, c'è un lavoro per tutti, non finisce mai, ma dall'altra parte non abbiamo mai davanti il quadro finito, abbiamo sempre i pixel del quadro, e noi guardiamo i pixel e non ci rendiamo conto che quei pixel sono dei punti che sono parte più ampia di un quadro, e se non riesci a vedere il quadro non capisci in che contesto sono questi pixel. Questa è un po' la situazione in cui ci troviamo in questo momento, e anche Kramer mi ha fatto molto piacere sentire che ha detto.
E anche perché la scienza dell'esercizio è già una sintesi di per sé di tante scienze, e quindi è impossibile considerarsi un tecnico o uno scienziato legato alla scienza dell'esercizio, appunto, senza essere una persona che conosce almeno abbastanza varie discipline, dalla biochimica all'endocrinologia, alla biomeccanica, alla fisiologia del muscolo, alla fisiologia dei sistemi, quindi tutti
endocrinologia.
Sistemi. Endocrinologia, esatto. La neurofisiologia, e tutta quella parte delle neuroscienze, di cui abbiamo parlato anche ieri nel corso di posturologia. Insomma, tutta una serie di cose che vanno conosciute per avere una base, un contesto di base su cui ragionare.
Esatto.
E anche una capacità di analizzare poi quando si sperimenta dov'è il punto, per esempio, di interesse nell'esperimento. Per esempio, sapere se troviamo qualcosa di completamente anomalo o di inaspettato, sapere elaborarlo e capire a che livello, in che ambito è stato trovato questa
anomalia.
Diciamo, anomalia, sì, questa cosa non usuale, diciamo.
Esatto.
Sì, è stato estremamente appagante come convegno.
Appagante, al di là delle informazioni che sono emerse, per poche cose effettivamente che non conoscevamo, però è sempre bello. Ma la cosa interessante è stata confermare l'orientamento generale della scienza che si è spostata in questi ultimi anni sempre di più su quello che noi facciamo tutti i giorni e che io già porto avanti da 15 anni almeno, e quindi mi è fatto molto piacere come ho detto l'altro giorno, e vedere anche che gli scienziati incominciano a ragionare in una maniera un po' diversa di quella che ci facevo, cioè 15 anni fa parlare di una visione di complesso olistica della vita, la biologia la vita intesa come organismo che stiamo prendendo in considerazione, non dico che era un'eresia, però c'era quasi nessuno che ne parlava. Oggi, con mia grande soddisfazione, naturalmente, vediamo parecchia gente, scienziati, che hanno capito che non si può escludere una cosa dall'altra, è un lavoro interdisciplinare, dove conoscenze sono tante, bisogna acquisire, quantomeno in via generica, e poi si fanno gli approfondimenti mano a mano che c'è bisogno di approfondire un determinato argomento.
Diciamo che di cose che non conoscevamo ce n'erano tante, di cose interessanti legate alla disciplina del bodybuilding e comunque della nutrizione ce n'erano un po', ma non esageratamente, perché comunque essendo un convegno sull'allenamento per la forza in generale, cioè non applicato al bodybuilding nello specifico o comunque al cambiamento della composizione corporea, è chiaro che vi erano altre applicazioni, per esempio molto belle di cui abbiamo ascoltato, sull'applicazione sui ciclisti d'elite, sui professionisti del ciclismo o anche sui professionisti della maratona. Quindi su varie discipline, sull'hockey, sul badminton, sulla cross, anche per non sbaglio, ma con tantissime applicazioni, il calcio, insomma, quindi
cose che noi normalmente
non siamo, perché non siamo preparatori tecnici di un certo sport specifico, ma abbiamo dell'allenamento per la forza legato al cambiamento della composizione corporea.
Esatto.
Quindi chiaramente alcune presentazioni non erano specificatamente rivolte a noi. Questa è l'idea.
No, giusto.
Anzi, il convegno è stato piuttosto ricco di informazioni in generale, da vari punti di vista.
Assolutamente.
E anzi, è un peccato che tecnici, preparatori tecnici di sport specifici non abbiano avuto modo di parteciparvi, perché c'era la possibilità di interagire con gli esperti mondiali di questi allenamenti, che lavorano direttamente su atleti professionisti, quindi sul meglio che c'è nel mondo, comunque nel loro paese di residenza.
Esatto. Sì, no, io assolutamente hai fatto bene a fare questa precisazione, perché sennò sembra effettivamente che non siamo andati a fare niente, non c'è niente interessante, no? C'erano cose disparate, diverse, qualche approfondimento su quello che noi già facciamo, che ci ha detto che siamo nella linea giusta, e tanta carne al fuoco invece per quanto riguarda la preparazione in molti sport dove normalmente non venivano utilizzate, o venivano utilizzate molto poco, o venivano utilizzate male, queste tecniche per l'implemento della forza e quindi il supporto all'attività principale, lo sport di riferimento.
Esatto, e diciamo il prezzo del biglietto lo è valso già la presentazione di oggi di Firebound, che è un docente del New Jersey, non ho capito esattamente di che disciplina, che si occupa di allenamento per la forza dei bambini, e che oggi ci ha detto, contrariamente al mito classico del i pesi fanno male per i bambini, che già a 6-7 anni si può cominciare anzi è molto importante cominciare ad allenare le abilità motorie del bambino, è assolutamente importante, anche con allenamenti per la forza. C'erano video di preadolescenti 10-12 anni che eseguivano stacchi da terra e snitch in maniera come atleti professionisti del pesismo, del powerlifting. Quindi
parliamo. Perché lui sottolineava di allenare i bambini fin da piccoli, c'è un problema dilagante chiaramente nella nostra società, società occidentale.
Sì, che è l'obesità, immagino.
Sì, sì, no, non solo l'obesità, ma l'inattività.
Sì.
L'underuse, quello che dicevamo prima. Il fatto che progressivamente nella nostra società i bambini fanno sempre meno attività fisica, attività ludica in questo caso, cioè i bambini prima cosa facevano? Salivano sulle piante, io mi ricordo la mia, quando avevo 7, 8, 10 anni c'erano dei campi grandissimi, io salivo sulle piante, scendevo dalle piante, saltavo dalle piante, ogni tanto cadevo, poi giocavamo, correvamo, andavamo avanti e indietro. Un sacco di roba. Oggi un po' per la struttura dei campi non ce ne sono più, un po' per la paura dei genitori, il bambino tendenzialmente è tenuto in casa costantemente. Forza, velocità, capacità di muoversi, l'ambiente, l'educazione dei propri recettori fondamentalmente, per avere una padronanza completa del proprio corpo, viene trascurata, ci sono dei deficit proprio nella capacità di organizzare il movimento e reclutare i muscoli nella sequenza corretta per fare determinate cose.
E questo mostrava dei dati questo docente e porta a infortuni quando il bambino inizia a fare sport. Di base si iscrive a uno sport, classica pallavolo piuttosto che il calcio, ha una tendenza all'infortunio molto più alta.
E cosa dicevano gli ortopedici? Cosa dicono?
Che era sovrauso. Era dovuto al sovrauso, era un discorso legato a tutto l'opposto, quindi esatto. al sottouso e alla maleducazione nel movimento di un determinato schema, di generare uno schema motorio. E questo è ancora più lampante nei bambini più obesi. E diceva giustamente questo signore che il problema non è solo americano, lui veniva dal New Jersey, quindi lo vedeva con i suoi occhi ogni giorno. Ma è un problema che invece sta arrivando anche in Europa, la piaga dell'obesità è lampante, specialmente nell'adolescente, nei nostri attuali adolescenti e preadolescenti. E questo è un bel problema, sicuramente, che sarà molto challenging, quindi difficile da risolvere.
Insieme all'obesità, lui lavorava sia con bambini obesi che bambini non obesi, naturalmente. Il problema è gli stessi, chiaramente l'obeso è un bambino difficile da trattare perché è già in una condizione psicofisico-patologica, cioè il corpo è già in una condizione di metabolica alterata, mentalmente, e questo non sappiamo se è dovuto alla condizione metabolica alterata dal corpo, se viene prima o dopo sostanzialmente, se viene prima l'uovo o la gallina, però mentalmente non ha voglia di allenarsi, la fatica fisica lo stanca, è demotivato, sono bambini demotivati eccetera, questa è la condizione dell'obesi. Poi la maggior parte dei bambini su cui lavorava lui erano bambini normali all'apparenza, ma erano bambini che messi su una gamba per esempio non riuscivano a starci perché non avevano un controllo completo della cosa. E cos'è che fa lui sostanzialmente? Dice: prima di fare uno sport al bambino io devo fargli fare una preparazione per capire come muovere il corpo e incominciare a robustirlo. E poi una volta che io l'ho irrobustito, che era quello che si faceva con il gioco, con le parti ludiche una volta, ho irrobustito il corpo, il bambino ha piena coscienza di se stesso nello spazio, riesce a muoversi in maniera corretta, è pronto per fare qualsiasi sport. Io lo preparo il bambino a diventare un atleta, sostanzialmente, era quello che dicevo. Assolutamente una bella... È un punto di vista interessante.
Supportato da molte evidenze,
sì, poi...
non è solo un punto di vista, ma è proprio una... Potremmo definire una nuova teoria, una nuova idea di applicabile poi nelle scuole, eccetera. Quindi non una nuova paradigma che supera il precedente.
No, supportata poi tutta una serie di esatto. ricerche scientifiche, esatto, naturalmente. Chi è venuto qua oggi a presentare erano tutti scienziati e ricercatori e tutti con ricerche fatte da loro o supporti attraverso ricerche fatte da altri portavano avanti le loro tesi. Niente di campato in aria, assolutamente. Cosa molto interessante da prendere in considerazione per il futuro.